bollente. Buongiorno, buongiorno da Andrea Bosco e benvenuti a una nuova puntata di Caffè Bollente qui su MC Sport. L'ospite di questa settimana è un grandissimo pittore che ha una passione dichiarata, l'America degli anni 50, con le sue grandi automobili, con le cromature, con i grattacieli, le luci, Broadway, le insegne al neon, certe finestre e certi bar ispirati all'arte di Hopper. La nostra Elisa ce lo presenta.
Classe 1957 di Milano. Studi in grafica pubblicitaria, ma la sua vera passione è la pittura. A trovare la propria strada lo aiuta un'altra passione, quella per la fotografia. Apre quindi uno studio e diventa collaboratore di riviste di moda e di studi pubblicitari. Nel 1987 la svolta. Si trasferisce infatti a Chicago. Qui la pittura diventa la sua principale attività. Nel 2003 espone alla prestigiosa Michael II Lord Gallery di Chicago, a coronamento di un lungo percorso. Nel 2004 torna a Milano e ottiene il premio Carlo Dalla Zorza, patrocinato dalla Galleria Ponte Rosso in Brera. Espone all'Università Bocconi, al Centro Culturale di Pizzighettone e varie volte alla Ponte Rosso. Punto focale della sua arte, l'America, e soprattutto New York tra gli anni 50 e 60. Fondamentale è risultata anche una sua esperienza a Venezia, alla Ponte Rosso, fino al 25 maggio, la sua ultima mostra, dedicata sempre a New York e a quella stagione, i grattacieli, le automobili, Central Park e le insegne luminose a Broadway.
Allora buongiorno, buongiorno a Paolo Paradiso.
Ciao, 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 tutto bene?
Tutto bene Paolo. Paolo, sì. L'America, quella del decennio 50-60, è la tua passione, condivisa da milioni di persone nel mondo, è una sorta di stagione felice, irripetibile. La musica produceva fenomeni come Elvis, il cinema diva come Marilyn, la letteratura geni come Salinger. Ti sei mai chiesto cosa ha potuto produrre una nostalgia così grande che è durata e ancora dura nel tempo?
Ma di quel periodo penso che sia dovuto al fatto che è stato un periodo, tolte certe cose che poi alla fine svaniscono un po' nella testa delle persone, sono rimasti solo dei ricordi belli, insomma, come un grande amore che certi difetti non si notano più alla fine e si ricordano solo le cose belle in certi casi, e in quel caso è successo così, penso.
So Paolo che hai un pensiero, sì. Quei 10 anni durarono troppo poco.
Sì, per me sì.
In fondo la cosa è successa anche in Italia, l'Italia del boom economico, no? La cui moneta, la lira allora, veniva premiata come la migliore valuta europea, sembra, come dire, preistoria rispetto a quello che sta succedendo adesso.
Sì. Beh, anche qua è stata una cosa che, insomma, in quel periodo ci ricordiamo le autostrade, i primi viaggi, la 600, le Vespe, tutte quelle cose, anche quello di quel periodo. Penso che anche qua sia rimasto solo delle cose abbastanza belle, ovviamente scremate poi dalle altre cose, che però alla fine uno non ci pensa. Se uno pensa a quegli anni del boom economico, così appunto pensa al boom economico, no?
Certo,
certo. È stato chiamato così per quello.
Certo. Senti, tutto peraltro in quella America non era perfetto, c'era il razzismo, c'era il puritanesimo, c'era la caccia alle streghe e ai comunisti, c'era l'ossessione della bomba. Eppure queste cose sono, come dire, tenute in secondo piano da quel momento felice, gli happy days, no? Con sempre il lieto fine anche nei film e nei romanzi, che ha fatto agio su qualsiasi cosa.
Sì, è diventato quasi una cosa romantica, nel senso l'atomica e i marziani e queste cose, il rifugio in giardino e queste cose, alla fine al momento sembravano delle cose pericolosissime, il nemico, e invece poi adesso riguardandole, non con nostalgia, ma riguardandole così a mente fredda, erano quasi addirittura, a me viene in mente romantico, una cosa romantica. C'è quel film di quelli che vanno in sottoterra in questo rifugio atomico e riescono dopo un po' non è successo niente. E alla fine poi è stato quello che sono successo in quegli anni, sembrava chissà che cosa e poi non è successo niente.
Senti, a proposito di lieto fine, pochi giorni fa si è spenta Doris Day, che era la fidanzata d'America, quella dei film che avevano un immancabile lieto fine. So che la collochi in quella tua America, ecco, magari potrebbe ispirarti la figura di Doris Day per il futuro.
Ma a me Doris Day l'ho sempre citata, l'ho usata per anni e anni, perché all'inizio io dovevo spiegare un po' la pittura, che è la cosa più difficile del mondo quando non hai il quadro davanti, e dicevo sempre, ma sì, un po' Hopper, mi ispiro a Hopper, però Hopper era un po', diciamo, fermo e non dico triste, però diciamo non vivo come, mentre allora alla fine ho cambiato e per spiegare dicevo, guarda, ti ricordi i film di Doris Day? E la gente capiva subito al volo cosa volevo
ovviamente. Senti, hai cominciato come grafico pubblicitario con due passioni, la fotografia e la pittura. In qualche modo la tua arte le ha fatte poi convivere.
Sì, beh, la fotografia mi ha aiutato moltissimo, specialmente ai tempi c'erano i rullini, io amavo il bianco e nero, e il bianco e nero ti aiuta a capire dove fermarsi nelle ombre, cioè che le ombre,
certo.
No, non è che uno fa il nero e ecco fatta l'ombra, cioè le ombre hanno migliaia di sfumature, e la fotografia mi ha insegnato anche che le ombre sono colorate, no, perché uno pensa, certo, di fare un'ombra, mette certo, il grigio, le ombre sono azzurre quasi sempre, certo, per cui certo, una cosa ha aiutato l'altra, ecco.
E si vede soprattutto nei tuoi dipinti dove c'è la pioggia, lì il gioco delle ombre è
sì,
evidente.
Sono un fanatico della pioggia.
Nel 1987 decidi di trasferirti dall'Italia a Chicago. Mi dai i dettagli di questa tua decisione?
Niente, è stata una cosa, uno fa un'avventura e dice adesso cambio aria, voglio vedere com'è il mondo. Invece di viaggiare come in giro per tante mete, ne ho scelta una e mi sono fermato, però volevo viaggiare vedendo la vita, cioè comprando una casa e andando al supermercato, perché viaggiare 10 giorni di qui, 10 giorni di là, secondo me non si capisce lo spirito non si diventa cittadini, abitanti, insomma, ecco.
E poi ti sei fermato. E poi ti sei fermato.
Ecco, mi sono fermato 7-8 anni, insomma.
Senti,
però posso dire che ho capito come si vive, ecco, perché
certo,
sennò
certo.
Non è che ero in un albergo a visitare i monumenti.
Chiaro. La tua pittura si è mano a mano, Paolo, evoluta, meno dettagli e una visione più complessiva dell'insieme.
E sto cercando di eliminare, cioè all'inizio avevo questa sfida di far vedere a tutti come sono bravo a riprodurre una cosa perfettamente. Che non è una cosa positiva, cioè far vedere la bravura è come un cantante, capisci? Non puoi cantare una canzone come Frank Sinatra uguale e dire che è bravo, devi interpretarla.
Certo.
Allora tu la canti col tuo modo, con la tua voce rock, non è quella di Frank Sinatra, e allora acquisti la tua personalità. Nella pittura uguale, io cerco di adesso di abbandonare un po', far vedere come sono bravo, per il mio ego, non per gli altri, e fare vedere che riesco a rendere la stessa cosa con delle penne un po' pasticciate, un po' confuse.
Chiaro, cioè, chiaro. Ascolta, l'hai citato prima, c'è una dedica precisa nella tua pittura che è quella ad Hopper. Peraltro sì, anche nei tuoi quadri trovo, quelli dedicati in qualche maniera o ispirati in qualche maniera da Hopper, c'è un elemento di costante solitudine, come in Hopper.
Sì, 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 perché anche quelli con molta gente nelle strade affollatissime e tutto, però penso che sono sempre io da solo che lo sto dipingendo, e questo è la cosa che, cioè, mentre Hopper anche le persone in fondo erano lì da sole, però anche nei miei quadri molto popolati di gente, di macchine, di traffico, però penso sempre che la mia individualità, sono io da solo che lo sto dipingendo questa cosa,
certo,
per cui che ci siano milioni di persone che sono lì con 3 persone è sempre uguale per me.
Senti, un'altra tua passione sono le automobili, quelle di quella stagione, le americane con le linee piene e le sfavillanti, sì, cromature. Mi dici la tua auto del cuore?
Ma la mia auto del cuore è un miscuglio, è come la donna ideale, cioè un miscuglio degli occhi azzurri di una, le labbra di un'altra, e le macchine uguali, non ho un modello, ho una macchina che se potessi mettere insieme i fanalini di una e la capo di un'altra verrebbe fuori, però comunque sono tutte di quel periodo, tutti molto limitate in quelle...
Quindi non è una Thunderbird, una Chevrolet Bel Air, una Studebaker, no?
No, sinceramente io non neanche conosco bene i nomi e tutto. Nei miei quadri addirittura certe macchine sono inventate, cioè se c'è un frontale che non mi piace, un fanale che non mi piace, lo cambio, lo devo fare.
Ho capito, è interessante questo. Fai quello che fanno in certi garage di certe trasmissioni televisive, che cambiano completamente le macchine da come arrivano. Ascolta, nella tua New York c'è posto per i grattacieli e le insegne luminose, ma anche sovente per la pioggia, appunto, e la notte soprattutto.
Beh, la notte c'è un fascino. Allora, il massimo, il top di quello che potrebbe essere la pittura per me è la notte bagnata di pioggia, perché è proprio il massimo, perché i riflessi, praticamente New York diventa come Venezia, no?
Certo.
I riflessi della strada bagnata riflettono i palazzi, le luci, tutto.
Certo.
Le luci di notte sono più, diventa tutto più affascinante di notte. Anche noi, in fondo, meno luce c'è.
È vero, è vero, è vero. Ascolta, c'è un solo sport presente nella tua New York, i patinatori a Central Park, eppure tra basket, rugby, baseball, anche a livello di semplice pratica dilettante, lo sport a New York non manca, ma non mi pare ti abbia mai veramente ispirato.
No, lo sport ho guardato perché mi interessava andare a vedere qualcosa, però non mi ha mai affascinato, forse perché sono talmente pigro, e per cui già solo a vedere della gente che fa dello sport
mi affatica. Vabbè, ho capito, sei un po' fantozzi in questo. Raccontami il tuo ritorno a casa a New York. In fondo capita a tutti gli europei che per la prima volta arrivano nella mela, si sentono a casa, l'hanno vista talmente tante volte al cinema, in televisione, ovviamente ne sanno anche i dettagli. Com'è stato?
Sì, no, dopo sono tornato a New York perché io praticamente ho sempre, pittoricamente ho nostalgia di New York, ho nostalgia di quei palazzi, dei grattacieli, e è stato un ritorno però pittorico e non aveva nessun motivo.
Certo.
Sì, per me è normalissimo, cioè se uno mi dice disegnami una casetta, ti disegno una casetta.
Certo. No, è chiarissimo. Oh. Senti, hai fatto come ogni pittore in ogni epoca un'immersione a Venezia. Cosa ti ha lasciato quell'esperienza? Se a New York il tempo devi rincorrerlo, a Venezia il tempo proprio non esiste.
Sì, beh, Venezia, la cosa bella di Venezia è che io per esempio non dipingerei mai, non so, i Navigli, il Colosseo, delle cose, invece Venezia è una fiaba, uno entra ed è fuori dal mondo, anche perché io ho avuto questa fortuna di fare Venezia d'inverno e non uscivo mai durante il fine settimana, guardavo soltanto e vedi la Venezia dei veneziani, senza turisti, senza
questa
cosa tremenda che è adesso Venezia.
Paolo, adesso voglio proprio delle risposte secche. Che cosa leggi?
Romanzi e saggi, basta.
Ok, va bene. Musica?
Musica, tutto il bel rock, dai Rolling Stones in avanti.
Cinema?
Cinema, quello della TV di quegli anni lì, degli anni 50, vado a cercarli come un pazzo, quel film lì.
Il tuo piatto preferito?
La pasta, in tutte le declinazioni.
E la cerchi anche a New York? Vai in qualche ristorante italiano dove fanno la pasta?
No, lì no, penso al contrario, lì non ho mai voluto andare a cercare i surrogati. Ho voluto provare come cos'è tutto il messicano, l'americano, ma gli italiani, non solo quello che parte con il pacchetto di pasta nella valigia e vuole ricreare l'Italy in America.
Vabbè, e quindi magari avrai mangiato una bisteccona oppure dei gamberi,
sì,
o dei granchi, dei crab. A New York ci sono dei ristoranti dove li fanno benissimo. Ascolta. Sì, sì. Per chiudere, dammi una dritta, un soggetto che finora non hai mai dipinto ma che certamente tradurrai sulla tela.
Ma vorrei fare ancora più confuso, ancora più pasticciato, ancora più spennellato, senza neanche una riga dritta, e ottenere lo stesso risultato di quasi di iperrealismo, sarebbe il massimo della mia,
ho capito,
il mio golf.
Allora, con questo io chiudo, ringrazio Paolo Paradiso per aver partecipato a Caffè Bollente, ricordo la sua bella mostra che è in atto e in essere alla Ponte Rosso in Brera a Milano,
sì,
ci sono dei dipinti veramente eccezionali e niente, ti mando un grande saluto e un abbraccione, ciao!
Un saluto a tutti, grazie, ciao, buona giornata.
Ciao. Allora grazie a Paolo Paradiso per aver partecipato a Caffè Bollente. Io vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione sempre qui su MC Sport. Un saluto e un abbraccio. Ciao!
Caffè Bollente.